Buon salve bella gente e benvenuti in questa nuova puntata del Saturday Snack Show Podcast. Come state? Spero mega bene. Dunque ragazzuoli, quest'oggi parliamo di Dynamite Cop e di un po' tutta quella schiera di giochi che rientrano nel mio cosiddetto Pick Up and Play. Cos'è il Pick Up and Play? Cos'è Dynamite Cop? Beh, è quello che, insomma, snoccioleremo in questa introduzione. Dunque, Dynamite Cop lo possiamo, diciamo, incastonare all'interno di quello che possiamo definire come i giochi da sala giochi, quelli che tipo aprivi, ok, proprio inserivi il gettone e come andava. Sono i giochi belli, divertenti, cazzari che non vi dico, non si capisce niente, fai più in tempo a, pigiare un tasto che non a elaborare quello che sta accadendo, è cretinissimo, è veramente stupido, è trash da morire, ma gli si vuole bene anche per questo. E allora, Dynamite Cop lo possiamo far rientrare nel genere dei beat'em up. Il solo fatto che sia un beat'em up è dovuto al fatto che letteralmente l'unica cosa che possiamo fare in game è picchiare le cose. Ora, però, cos'è che lo rende diverso dai soliti beat'em up? È il fatto che, non ha un moveset, cioè ce l'ha, è pure incasinato. È quasi un po' come Tekken a una certa, cioè che devi premere i tasti in un certo modo, a un certo ritmo e una certa velocità in modo tale da incastonare combo ben precise. Io stesso, onestamente, non ho ben capito come fare certi colpi particolari, ma tutto sommato è un gioco che è assolutamente completabile senza saperci giocare. È un brutto gioco per questo? Nah, in realtà la difficoltà c'è. È più nel cercare di capire come appunto sconfiggere le minacce che abbiamo davanti. È palesemente un gioco che è stato forgiato e creato per essere giocato in sala giochi. È un difetto? Non necessariamente. Il fatto è che Dynamite Cop rientra tra quelli che appunto definisco giochi dove ti siedi e li giochi per quello che sono, dato che all'istante sappiamo già come fare e cosa fare. Tutte le meccaniche ci vengono buttate davanti allo schermo letteralmente al primo secondo che abbiamo il comando sul gioco. E la cosa divertente è che comunque c'è una profondità di base. La profondità è più sulla sfida, è più sulla velocità, è più su quello che riusciamo a fare in partita. Ed è questo quello che io definisco come pick up and play. Il fatto è che di solito questa definizione viene detta per quei giochi dove appunto noi possiamo, che ne so, collegare la console e poi da lì giocare all'istante. Ma quelli sono i plug and play, sono quelle consoline del cavolo che avevano quei giochi orrendi, diciamoci la verità, tipo Hyperscan, sta roba qua, o magari il plug and play di SpongeBob pieno di quei minigiochi orridi. Ecco, quelli sono i plug and play classici. Questo invece è pick up and play. È simile, perché più o meno il concetto che ci sta dietro è quello, è la velocità, ma è una velocità diversa. Devo un po' definire perché magari ci si può creare un po' confusione tra culture videoludiche diverse. Quindi diciamo che in questa introduzione ho voluto cercare di farvi capire qual è l'essenza di questo gioco e qual è l'essenza del genere in sé. Però direi di andare a fondo sulla questione, shall we? E allora, direi di iniziare sul fatto che Dynamite Cop onestamente lo ritengo come oggettivamente un gioco figlio dei suoi tempi. Non fraintendetemi, è divertentissimo, è veramente spaccone e non è invecchiato di una virgola, è solo che la sua versione migliore ufficialmente è quella per Dreamcast, perché la versione per Dreamcast ha delle chicche che rendono il titolo un attimino più completo e complesso. Il fatto è che Dynamite Cop è purtroppo un gioco singolo, non ha mai ricevuto sequel o simili, al massimo forse qualche seguito spirituale, qualcosa del genere, ma è purtroppo un gioco figlio di quello che ha vissuto, ovvero uscire per Dreamcast. Esatto, Dynamite Cop era un titolo first party Sega ed è parecchio sconosciuto, e mi chiedo seriamente il perché. Qui in Italia, per carità, la cultura videoludica è a dei minimi storici che non ho mai visto prima in vita mia, ma sicuramente il fatto che un gioco del genere, così divertente e così fresco, sia passato inosservato è davvero triste. È un rush di vera e propria adrenalina, non si capisce niente. La cosa bella è che è divertente nel bordello che propone. E la cosa fighissima è che sto gioco non ha neanche, tipo, capito? Venduto un cacchio, cioè no, assolutamente non ha fatto questo. Sto gioco ha venduto un fottio, ma non in Europa. Sì, ok, il Dreamcast in generale non era molto diffuso. Io stesso, diciamo che mi rendo conto che è una console un po' come oggetto di culto. A me sta bene così. Fa che i prezzi non aumentino mai. Questa frase invecchierà male nel corso degli anni, già lo so. Però il Dreamcast è una consolina che va rivalutata, va amata per quello che è e soprattutto va riscoperta. Perché era una console con in mente un obiettivo, dare la più grande varietà possibile di videogiochi. Ti piacciono i platform? Ecco a te un bordello di platform. Ti piacciono gli action? Ecco a te un casino di action, che però all'epoca si traducevano in beat'em up vari. Vuoi dei fighters? Vuoi tipo dei picchiaduro classici? Non ho capito perché ho detto fighters, vabbè, perché stavo pensando a Virtua Fighter, palese. Però vuoi dei picchiaduro? Ne abbiamo un fottio. Abbiamo pure Virtua Fighter, che all'epoca era esclusiva, ricordiamolo, ed era pure roba figa. Questa roba la dicono in pochi, ma è reale. Volete invece dei giochi sperimentali? Sega ne aveva tantissimi e che uscivano in esclusiva solo su Dreamcast, manco nell'arcade. Il fatto è che, come console, il Dreamcast era stato pensato per essere, diciamo, una sorta di jack of all trades, mi pare si dice così, il modo di dire, ma in pratica voleva essere un po' tutto. C'è riuscito perché il Dreamcast è letteralmente la console con forse la lineup di videogiochi più piccola, se me la mettiamo in comparazione con le console più recenti, ma forse è migliore. È la lineup migliore che abbiamo mai visto in una console. Veramente c'è di tutto. E la cosa figa è che ogni titolo sembra veramente un'altra roba rispetto agli altri. Ragazzi, in quella console ci gira Sonic Adventure 1 e 2, ci gira Shenmue, ci gira Resident Evil Code Veronica, che all'epoca era tanta roba, dato che era uno dei primissimi salti nella next gen per Resident Evil. C'era roba come no, cavolo, mi stavo confondendo con il clone di Mega, cioè non clone di Mega, col seguito spirituale di Mega Man, Mighty No. 9, però c'è qualcosa con un nome simile, la mia memoria mi sta ingannando in questo momento, sto facendo cilecca, però ci sono giochi come quelli ispirati a Dungeons and Dragons, ci sono i Phantasy Star che all'epoca avevano la figata di poter andare online, Phantasy Star Online 1. Che da quello che so forse è ancora attivo, una stregoneria del genere. Insomma, bello, bello. Tu aprivi veramente un mondo comprando quella console. Il fatto però è che diciamo che c'è tutta una schiera di titoli che proprio quella console non ha veramente, diciamo, spinto all'epoca, anche se comunque aveva il suo discreto successo. Ovvero tutto quell'insieme di giochi che tu aprivi non avevano troppo content all'interno, ma avevano un gameplay talmente divertente da essere veramente troppo, troppo belli da giocare e rigiocare fino a quando non si diventava scemi. Un esempio? Crazy Taxi. Un esempio? Proprio Dynamite Cop. Ora, parlando di questo gioco e diciamo della filosofia che ci sta dietro, dobbiamo un attimino parlare di quello che c'è stato attorno. Innanzitutto, questo gioco voleva essere una sorta di versione videoludica dei film di Jean-Claude Van Damme, dei film action che c'erano all'epoca. Questo spiega perché l'intro sia molto drammatica, con voce molto, diciamo, pretestuosa, no? C'è tutto quel feeling da America Fuck Yeah che è veramente fantastico. Non mi spiego veramente perché sto gioco abbia venduto discretamente in America. No, non capisco, non saprei. Ma questo feeling, questa estetica, questo proprio modo di porsi del gioco è secondo me parte del fascino. La cosa bella è che uno direbbe, vabbè, dai, è un gioco cazzaro, non gli frega nessuno della trama. Vi sbagliate, perché sto gioco si è beccato, ragazzi, non scherzo, un fumetto distribuito nella pagina ufficiale online, ma distribuito anche su carta, ed era tipo un fumetto promozionale, e nella versione per Dreamcast fu distribuito come extra all'interno del gioco. Quindi sì, voi, che ne so, ottenete il gioco in qualche modo, vi dovete andare a leggere il prologo. E il prologo è molto bello. Vi dico solo una cosa, non l'hanno neanche, diciamo, adattato come si doveva, perché i balloon sono palesemente, diciamo, a un'altra risoluzione rispetto al testo, ok, che è stato tradotto. E quindi c'è un effetto veramente orribile di font, tipo, in un certo modo, e il resto del disegno dello stile a parte proprio. È magico, è magico. Il fatto è che vi vorrei un po' parlare della storia dei protagonisti, ma onestamente non ho fatto in tempo a memorizzare nulla. proprio perché, beh, non è tutto molto memorabile, ma secondo me ha il suo perché, ha quel gusto retro di modo di intendere l'intrattenimento action che secondo me vale solo il prezzo della candela. Cioè, per farvi capire, se vi piacciono film come Die Hard, vi piacciono film come i Terminator, Commando, Rambo, sto gioco lo amate, sto gioco è proprio quel vibe da facciamo portello America fuck yeah, che è fantastico. Il fatto è che dall'estetica dei menu, dallo stile proprio di primo impatto, no? Intro e gioco in sé a parte, e c'è proprio un'estetica da tipo meccanico, no? Quasi da dire militare, cose così, quasi sembra serio. Poi però vi rendete conto che proprio giocandolo succede un casino e c'è la magia. Allora, però andiamo per gradi perché sennò facciamo casino. Allora, avviate il gioco. Ok, parte l'intro, c'è il menu, ok. Dovete scegliere tra tre personaggi e voi direte tre skin, no, tre moveset diversi. Ma come in Final Fight che tipo proprio le basi del gameplay sono le stesse, però no, sono proprio tre mood a parte. Il fatto è che questi tre personaggi hanno proprio degli stili completamente diversi che però hanno sempre un fondo simile. Che però è distinto, non so come spiegarvelo. Hanno due tasti i personaggi, il tasto dei pugni e il tasto dei calci. Il tasto dei pugni e dei calci sono praticamente delle combo automatiche, ok? Solo che queste combo automatiche possono essere modificate premendo i due tasti sotto determinate alternanze. Ora però, queste cose specifiche che vi ho appena detto non sono, diciamo, costanti in tutti e tre i personaggi. Ci sono personaggi che hanno dei veri e propri moveset che si basano sul fatto di alternare i tasti e altri che invece dire che se ne fregano è oggettivamente un eufemismo. Il fatto è che il sistema di combo io non l'ho capito appieno perché è un po' casuale. Non è quello che potrebbe sembrare a primo acchito, non è neanche quello che potrebbe diventare se uno appunto è ferrato sul genere, è proprio per i fatti suoi, ed è quello il bello. Voi anche pigiando tasti a caso fate figate, poi capito, quella figata piano piano voi vi rendete conto che scatta quando fate un determinato moveset, e da lì imparate un moveset che poi lo collegate ad altri moveset che imparate a casissimo mentre continuate a giocare, e da lì fate delle combo che non servono a niente, però sono belle da fare. Il fatto è che il gameplay è stato tarato in modo tale che il giocatore deve solo fare una cosa, cioè capire l'avversario e picchiarlo prima che lui picchi te, perché non ci stava parata. Che bello. Però, o forse c'è, non mi ricordo, vabbè, non l'ho mai usata, non serve. Scusate, non c'è la parata? C'è lo scatto. Perché sto gioco è fuori di testa, per ora ci arriviamo. E comunque, non è importante tanto quante combo riusciamo a fare, ma è importante, diciamo, come riusciamo a reagire a quello che il gioco ci tira addosso. E dico che ci tira addosso perché fisicamente i nemici e la roba che ci fa danno salta fuori e ci va addosso dallo schermo. È troppo bello. Il fatto è che quando giocate vi rendete conto che il gioco non gliene frega niente, proprio nulla, zero totale, di darvi una guida. Dovete solo picchiare tutto quello che respira. Se si muove e sembra umano, va menato. E queste combo automatiche, che però possono appunto diversificarsi e simili, sono lì tanto per gioiellino, tanto per fare casino. Sto gioco è un sandbox, non è un vero e proprio beat'em up. Ed è quello il divertimento. Non si capisce niente. E quello che è figo è che non ha senso che tu debba capire nulla. Devi solo goderti l'adrenalina, quello è il fatto. Tra l'altro, anche se le combo non sono indispensabili, dato che vi potete fare il gioco senza manco fare le prese, sì, ci sta un sistema di prese che se tutto va bene ho capito a metà, però questo sistema di prese tra l'altro varia dai vari personaggi. Ci sta il primo personaggio che usa le prese come mosse di wrestling, quindi è una sorta di grappler. Il secondo personaggio, la tizia del gruppo, invece fa calci, volanti e di tutto e di più. E il terzo personaggio invece fa tipo combo rush che neanche, boh, Jotaro impazzito che si mette a fare ora con un pugno solo, capito? Se avete ricordato la scena, avete capito. Questo è, le prese servono relativamente, servono solamente a fare danno in maniera rapida, perché avete pure i danni tipo ultra potenziati. E non è tutto, quando ottenete una certa quantità di punti, va bene, ci sono tipo due tipologie di punteggio, va bene? Perché uno è il punteggio proprio classico dell'arcade, cioè quanto stai performando. L'altro punteggio invece è una barra, ok, che aumenta o attacche a numeri, non mi ricordo, per questo sto parlando di punteggio, ma aumenta attacche comunque, E una volta raggiunto il massimo, impazzite, non sto scherzando, ed entrate in una sorta di modalità rage dove i vostri moveset fanno ancora più danno, sono ancora più allungati, le combo automatico non hanno senso, sbloccate prese che fanno ancora più danno. Un macello, un disastro, è troppo divertente, è troppo. Infatti, una volta sbloccato sto power-up, i boss ve li magnate vivi. Ed è fantastico, perché avete presente quando vedete quei video su YouTube dove in Tekken fanno volare gli avversari e non gli fanno mai toccare terra, gli levano mezza vita? Ecco, diciamo che in Dynamite Cop sta roba è la norma. E non ci vuole neanche troppa abilità. Ci vuole solamente ottimo tempismo e a un certo punto conoscenza di cosa, di quale mossa fa cosa. E non solo, potete pure picchiare i nemici che stanno a terra. E non solo, gli potete anche tirare addosso oggetti. Ma ora ci arriviamo, ora ci arriviamo. Sto sistema di gameplay, come potete capire, sembra un casino, perché lo è. Sembra divertente, perché lo è. È facile, è semplice, è un pick up and play a tutti gli effetti. Io non sapevo giocarci. Eppure mi sono divertito come un pirla letteralmente i 5 minuti iniziali di gioco. E non è che stavo imparando, no no, stavo già picchiando e facendo casino. Perché ora ci arriviamo, aspetta. Quando voi avviate il gioco, avete la scelta tra tre tipologie di partita. Non sono difficoltà in senso stretto, sono più strade. Strade che ci rivelano aspetti diversi della trama. Tutte e tre sono canonici. Ma bisogna ricollegare quali dei tre appunto corrisponde a cosa. E la cosa figa è che queste tre route, queste tre strade, iniziano e continuano in modi alterni. Ognuno ha i suoi set di stage appunto esclusivi a quella strada che percorrerete. Altri invece hanno stage che per esempio sono all'inizio, che però sono in realtà lo stage di un boss che affrontate a metà gioco. I boss sono sempre gli stessi. Però mi sa che tipo uno o due sono tolti. No, no, scusate, sono dei mini boss, perdonatemi. Ma i boss sono sempre gli stessi, ma li affrontate in modi e maniere completamente diverse. Vi dico solo una cosa: uno dei boss è un polpo gigante, tipo un kraken. Lo affrontate nella sala macchine, nelle prime due route. E, no, scusate, lo affrontate in una sala macchine e in una cella frigorifera, mi pare, nella seconda route, e poi nella terza lo affrontate nella cabina di comando, ma che cioè, comunque, il fatto è che il gioco vi sorprende per il what the fuck e per il trash che vi sottopone. La cosa divertente? Sto gioco è tutto così, cioè, praticamente ogni route è sempre lo stesso gioco, ma rimaneggiato, mixato, secondo me palesemente per il divertimento e per il momento in sé. Sto gioco è scemo, gli frega niente di essere coeso e tranquillo. No, no, tu devi affrontare quel polpo gigante a son di pistolettate e fiocinate. Tra l'altro arma che ci sta solamente per quella boss fight, proprio per quei 5 secondi di rush di adrenalina. Ma lo prendete a fiocinate sto kraken gigante. E poi il momento dopo stai di nuovo prendendo a missiletta dei nemici. Poi tra l'altro sto gioco alle armi da fuoco. Le armi da fuoco praticamente sono un misto tra Resident Evil e un Final Fight. Cioè, voi immaginatevi quanto sono illegali. Sì, sono illegali, perché non fate avvicinare manco i nemici. E non solo, le armi li giaglano. In termini pratici è come se voi gli state tirando addosso tipo una combo alla Tekken, no? Senza fargli toccare terra, però a colpi di mitra. Ma che cazzo, cioè, è fico, io vi giuro, pare una cacchiata, no? Perché giustamente non si capisce niente da quanto casino, da quanti nemici, quanta roba vi viene tirata addosso, però, cioè, le armi sono rotte in sto gioco. E la cosa figa è che voi avete quelle combo velocissime, tra l'altro di una velocità spaventosa sto gioco, me l'ero dimenticato di dirlo, tutti i colpi che date, tutti i calci che tirate, sono tipo come se il gioco stesse a 2x di velocità, non sto scherzando. E poi, capito, cominciate a prendere a pistolettate e smitragliate tutto quello che vi tira addosso, e quando pensate che avete visto tutto, ecco che il gioco vi tira addosso i lanciamissili e boh, quelli a ricerca, non l'ho ancora capito. Sì, ci stanno due tipi di lanciarazzi, ci sta quello mega enorme gigante, quello classico che avete visto tipo in Commando, no? E poi ci sta quello tipo nucleare, non sto scherzando, nucleare, perché lo schermo, no? Ok? Gli stage sono schermi. Va bene, sono schermate praticamente, un po' come alla Zelda, va bene? I primi Zelda non avevano i dungeon con le schermate a quadretti, ecco, gli stage sono così, non sono lineari. E praticamente le schermate, voi avete una schermata, tirate un missile, il missile piglia tutta la schermata, non sto scherzando, la telecamera vola verso l'alto, tipo addirittura mi pare che in uno stage mi si era leggermente buggata ed era andata pure fuori, diciamo, i limiti del gioco. E voi vedete questa esplosione allucinante dal cielo, E voi vi chiedete seriamente, con i nemici che volano a fanculonia, con la telecamera che giustamente alza al cielo, e poi vi rendete conto che avete tirato una carica nucleare in un beatemap. E rimanete lì scioccati. E allora voi dite, vabbè dai, questo è troppo. No, poi scoprite che potete prendere il pesce come arma da lancio. E poi scoprite che potete prendere i cabinati arcade della zona di intrattenimento, degli stage, e tirarli addosso. Poi quando pensate che avete visto tutto, ecco che tirano fuori le spade. E quando avete visto tutto e credete, ed ecco che tirano fuori le lance volanti, di tutto, e di le balestre. Cioè, proprio sto gioco non c'ha senso. E voi direte, ma che cosa stai descrivendo? Ma sto gioco no, è un beat'em up, ma qual è il contesto? Il contesto è che ci sta una nave dove ci sta la figlia del presidente, che è tenuta in ostaggio da un villain che è un cyborg, però tipo con l'uncino, perché è tipo un pirata cyberpunk, vi giuro, con un occhio laser, e tipo ha giurato vendetta contro lo Stato. Cioè, ma non ha senso. E bello è che voi entrate in questa nave, ci stanno ste armi, ci sta il Kraken come boss, ci stanno pure due coniugi che sono tipo dei lottatori di sumo, non l'ho ben capito, ma dei lottatori di sumo pirata. Poi a un certo punto un altro boss è tipo uno chef che cambia nazionalità in base alla route che state facendo. Non sto scherzando, se fate la route facile, diciamo, chiamiamola così perché è la più corta, lo chef è francese, la seconda route, che è la difficoltà normale, diventa cinese, la terza route diventa un cuoco americano. Il bello è che la cucina cambia, gli potete tirare addosso diversi tipi di pentole e cibi in base a che versione state affrontando di lui. Non c'è proprio un collegamento. La cosa figa, sapete qual è? Che non è tutto, perché a un certo punto il gioco vi tira addosso pure delle micro meccaniche tipo l'arcade. Perdono, volevo dire le slot machine. Ci sono le slot machine che in base a quale trio vi viene fuori, arriva un certo tot di nemici a ondate. Sì, le ondate sono decise casualmente da una slot machine. Successivamente la nave, in base alla route che fate, o se schianta o affonda o finisce il combattimento sul tetto di quella nave. Comunque, se affonda, si schianta e cose così, a un certo punto andate su un'isola, in quell'isola ci stanno i pirati e le scimmie radioattive, se non mi ricordo se erano tipo i pirati che sempre facevano, non ho capito bene. Poi ci stanno pure una tribù inca impazzita e non so come, e poi dovete schivare trappole mortali e cose così. Poi il combattimento finale è tipo in cima a sta isola che vi siete affrontati proprio disperati e cose così, la figlia del presidente, il boss finale che è lì davanti con che tipo il gioco vuole pretendere che ci sia tensione, perché appunto, come stavo accennando male prima, ci sta la figlia del presidente legata in mezzo a sta boss fight, e tipo il gioco te la butta sul dramma, no, col cattivo che proprio in pieno stile anni 90 fa tipo non mi sconfiggerai mai, e tipo tutta la gimmick del boss è che tipo lo puoi attaccare sempre, è praticamente un 1v1, solamente che sto boss dall'occhio spara tipo una Genki Dama che si piglia mezzo schermo, e tutto quello che potete fare è tipo andare dall'altra parte dello schermo tipo facendo saltare in aria il tasto direzionale per fare le schivate. Più descrivo sto portello, più non ha senso, ed è quello il bello, quello è il bello. Dynamite Cop è una dinamite di gioco, è talmente pieno di roba, è talmente proprio, capito, esplosivo come titolo, che non si capisce niente. Addirittura in mezzo a sto casino che vi ho appena descritto ci sta pure un tradimento. Il colonnello vi tradisce e si scopre che il vero colonnello è morto da tempo. Ma cosa cazzo stavo giocando all'epoca, neanche lo so io, però va benissimo, è divertente, chi se ne frega. Il fatto è che vi sto descrivendo tutto sto disastro per invogliarvi a giocare uno dei giochi più what the fuck e allo stesso tempo più divertenti che abbia mai giocato in vita mia. Cioè, io vi giuro, ho aperto sto titolo, mi sono innamorato, l'ho finito la sera stessa in cui l'ho avviato. Cioè, ho fatto tutte e tre le route nel giro di due orette. Non è neanche troppo difficile per chi ha un po' di esperienza con i beat'em up. Però, cioè, è stata un'esperienza quasi allucinogena. E no, tranquilli, ci farò altre partite in futuro, perché non posso non farle. È troppo bello. Il tempo che elabori e ti stufi delle tutte le cacchiate che hanno inserito nel giro di manco 20 minuti di gioco, no? Per dire, farò un esempio. Mai, proprio mai visto in un gioco. La cosa figa è che tutti gli oggetti che vedete in scena, tutti, anche i manichini, le poltrone, le sedie, le forchette, le posate, tutto quello che vedete, i tavoli, è tutto un'arma contundente che potete afferrare. Non ha senso, è bello, cioè, è fico. E poi ripeto, se vi mettete lì vi potete pure imparare tipo le ultra combo infinite, che tra l'altro ci stanno uno dei tre personaggi, che è appunto la tizia, che in pratica ha forse la combo più devastante del gioco, perché praticamente c'ha tipo le serie di prese di King, no? Da Tekken. Praticamente voi potete fare su un mob normalissimo, no? Perché avete l'invincibilità mentre fate le prese, me l'ho dimenticato. Cioè, mentre state a fare la presa su un mob normalissimo, gli potete sferrare addosso 10 prese di fila, perché non ha senso, non serve. Come vi ho già detto prima, già siete illegali di base, pigiando le combo automatiche. Lo potete fare, gli potete spaccare tutte le ossa in modi assurdi, strani, senza senso, e una velocità proprio disumana. La cosa bella è che sto gioco, queste meccaniche, in realtà un senso ce l'hanno. C'è l'1v1. Non sto scherzando, raga, c'è l'uno contro uno. La cosa bella è che no, cioè, sono tre personaggi, sono tutte e tre sbilanciati, perché ognuno ha una mossa che se ti piglia, cioè, hai perso. Tutti e tre hanno le combo infinite, hanno le prese infinite. Se la tizia t'afferra e ti fa i dieci colpi, hai perso tutta la vita. È tutto sbagliato, tutto stupido, tutto stronzo, ma è troppo, 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 troppo divertente. È quasi come se avessero fatto sto gioco su Garry's Mod. E questo è il mood. E questo è il mood. Ha senso? No, è divertente. Mettiglielo. Perché no? Perché no? Ma mettimi delle vere e proprie sparatorie all'interno di un beat'em up, ma chi se ne fotte? È quello il bello. E io non posso fare altro che amare sto gioco, amare il mood e soprattutto amare come Sega, a tutti gli effetti, non ne abbia mai sbagliata quasi una a livello di giochi arcade. Perché io mi immagino all'arcade dove appunto c'era sto gioco, la gente che secondo me, non dico che ha fatto la fila per giocarci, ma sicuramente ci sta gente che c'ha un ricordo fantastico di sto titolo, che poi non era neanche stato troppo creato per rubarti i soldi, sapete? Certo, era un po' cheap, perché alcune mosse non potevate effettivamente... diciamo nascondervi in maniera efficace, cioè dovevate impararvela un po', ok? C'è una piccola curva di difficoltà. Un bambino, per esempio, avrebbe seri problemi a finirlo sto gioco. Però il fatto è che, passate queste cazzatine, ma sto gioco era veramente troppo scemo. Tra l'altro, secondo me, il gioco era un po' più facile degli altri che c'erano all'epoca, perché non dura un cacchio. Quindi praticamente con la scusa hanno fatto che, anche se tipo sei bravino a giocare, comunque la tua partita dura poco, perché sto gioco è stato proprio fatto per essere corto. Tra l'altro, piccola cosa, sto gioco ha le transizioni tra gli stage, perché, come vi ho già detto prima, sto gioco va a schermate. Ma come funzionano le schermate? Allora, i livelli sono scanditi dall'ambientazione, va bene? I livelli sono tipo 4-5, per la prima route sono forse manco 2-3. Il fatto è che i livelli funzionano così. Avete, diciamo, la zona, tipo il primo stage, quello comune a tutti, sarebbe, diciamo, tutta la parte del ponte, tutta la parte della nave, ok? La nave è sempre il primo stage. Il fatto è che la nave ve la esplorate su due, diciamo, altezze. Ve la esplorate dal tetto, ve la esplorate dal centro e ve la esplorate ritornando su. È, diciamo, questa una delle costanti del gioco. E quello è uno stage, va bene? Lo stage successivo è il fondo della nave, dove appunto state nella sala caldaie, nella zona merci, e poi affrontate il Kraken. E poi ci sta, diciamo, tutta la zona centrale della nave ancora ulteriore, dove invece vi affrontate lo chef e simili. Tutta sta roba qua viene mixata e matchata in base alla route che state facendo. E quando fate le transizioni dalle varie schermate, che sono praticamente quasi un'arena di un fighting game normale, no? 3D, praticamente queste schermate hanno all'interno i pick-up, gli oggetti da prendere, e sono proprio dei quadri dove succede una cosa diversa dal quadro precedente, ed è questo il motivo per cui secondo me sto gioco rimane fresco anche se vi fate tipo 20 tryout in un giorno, è molto bello. E praticamente voi appunto fate queste schermate, e le transizioni tra queste schermate sono dei mini filmati. Dei mini filmati che nascondono palesemente il caricamento, però sono, diciamo, utili, perché vi fanno proprio capire la sensazione di urgenza, di velocità. Te devi spicciare, il tuo personaggio corre, corre, ammesso che corre. E la cosa bella è che quando corre, a un certo punto ci sono i quick time event. Cosa? I quick time event in un arcade? Non ha senso. Eppure ci sono. Sono belli? Aggiungono al gioco? Diciamo. Il fatto è che sono stati pensati più come un, diciamo, come posso dire, uno spartiacque tra chi stava attento al gioco e chi invece no. Il fatto è che se li beccavi o ottenevi bonus e tutto sommato non avevi troppi problemi nello stage successivo, o ancora peggio, ti skipavi intere fight, intere schermate. Infatti molto spesso non facevo i QTE per avere appunto più tempo di gioco. Pare una cacchiata, però è vero. Il fatto è che i QTE o ti danneggiavano o ti davano casini se non li facevi, ma se riuscivi a farli correttamente, invece ottenevi delle scene in slow motion dove il nostro personaggio faceva delle cose molto da action movie anni 90. Diciamo che sono stati pensati palesemente per mantenere alta l'attenzione del giocatore, perché sto gioco è frenetico, è adrenalina, è dopamina, non te devi fermare, vai, picchia, picchia, fai cose, devi stare attento. E però, non saprei, funzionano, sono lì, sono ok, sono parte del fascino, e poi sono dei quick time event anti-litteram, cioè non esistevano prima. Non esistevano. Shenmue li aveva introdotti qualche anno dopo, nello stesso anno, non so bene le date di quando sono usciti i vari giochi, so solamente il periodo circa, ma diciamo che ancora la strada per avere dei quick time event che aumentassero il gameplay, cioè lo rendessero migliore tipo nelle boss fight, beh, quello abbiamo dovuto aspettare un altro po'. Ma era un inizio, va bene così. Ora, tirando le somme, perché non c'è letteralmente più nulla da dire, quello che voglio dirvi è che il plug and play per me è un genere che deve continuare a vivere, secondo me. Il fatto è che Dynamite Cop lo voglio prendere come esempio, ne ho voluto parlare perché è stata una di quelle esperienze veramente mordi e fuggi più fighe che abbia mai fatto in vita mia, veramente, onesto. Però devo dirvi che questo stile di gioco così, rapido, veloce, se lo facessero più e più volte con più giochi a prezzi budget, ma tu vedi che secondo me un mercato se lo piglia. Perché sono semplici, non sono incasinati, sono fatti per essere giocati ed essere divertenti, sono puro gameplay allo stato puro. Magari ben pensati dietro, però, capito, sono come degli snack buoni, tipo un pezzo di cioccolata, capito? Questa è la migliore spiegazione che puoi dare a un gioco del genere. E sinceramente, mi dispiace che nel 2023 siamo tutti quanti fissati, ma tipo fissatissimi sui giochi che devono essere per forza pesanti e incasinati. Vi faccio un esempio, giochi come per esempio, vediamo, The Last of Us, c'è il logo The Last of Us, sapete pietà, è un gioco fottutamente pretenzioso, che tra l'altro, tutta sta pretenziosità, gli ha pure rovinato la qualità del secondo capitolo, se ci fate caso, sta cosa che doveva durare troppo, ma dai, ma per favore, Abby che doveva continuare ad essere un'idea di design filosofico. Ma vaffan un bagno, ma fammi una storia, fammi proprio delle sparatorie dove ti vuoi un casino di munizioni, rendimelo Gears of War, cacchio. No, devi continuare a essere immerso in questa esperienza seria. Ma per favore. Il fatto è che anche giochi come gli Assassin's Creed erano una perfetta via di mezzo tra ok, buttati nella mischia, ok, pensatela. Perché, per esempio, sto giocando per ora Syndicate, e sto gioco, madonna quanto pretendeva il giocatore. Il fatto è che ha tutti i sistemi di gioco rotti, quindi ti viene più facile rompere il gioco facendolo nel minor tempo possibile, piuttosto che godertelo. E insomma, poi vedendo che Origins era tornato più in una strada più facile, no? Perché, ok, aveva un casino di sottomeccaniche, ma era un po' come Devil May Cry, te le sbloccava piano piano le sottomeccaniche incasinate, però già dall'inizio del gioco eri proprio pronto per combattere e giocare, ma comunque la sua complessità ce l'aveva. O ancora, i picchiaduro attuali diventano sempre più complicati e incasinati, e diciamo che usano il trucchetto del vabbè dai, diamo delle super abilità che si sbloccano perdendo salute, no? Parlo delle cosiddette comeback mechanics, sì, quelle meccaniche dove anche se stai perdendo sblocchi quella mossa, fai il culo all'avversario, tanti saluti. Ecco, quelle meccaniche ci stanno, non devono essere invasive, e soprattutto il problema di quei giochi, tipo Tekken e simili, è che non devono semplificarsi. No, devono fare altri franchise che puntino alla semplicità. Per farvi un esempio, Dead or Alive è proprio un pick up and play allucinante come picchiaduro. Cioè, veramente, anche chi non sa giocare fa delle combo stronzissime, strane, belle, fighe, succedono momenti fighi, è bello come gioco. Infatti, onestamente, lo consiglio più Dead or Alive come party game per gente che non ha mai giocato ai picchiaduro, piuttosto che un Tekken o uno Street Fighter. Per carità, non lo so, non dico che è un gioco più, diciamo, facile degli altri, più brutto. È solo che a pad alla mano viene più facile fare cose fighe con Dead or Alive. Mi stanno viaggiando in mente troppi nomi. E il fatto è che questa filosofia che tutto quanto deve essere accessibile a tutti, anche le cose complicate, sta diventando un po' un casino. Prima c'era un mercato a parte per questa roba, appunto i giochi che erano dei porting delle versioni arcade. E adesso, siccome la filosofia dell'arcade classico non c'è più, viviamo in questa fase di stallo dove o fai delle produzioni triplo miliardarie che tipo, oh mio Dio, hai speso tutti i risparmi di una vita solamente per fare quell'animazione facciale, e poi c'hai delle produzioni senza budget, indie, palesemente, che vengono abbandonate a se stesse. Il mondo del gaming ha bisogno di una via di mezzo, soprattutto di essere più accessibile in maniera pratica. Io da ragazzino me giocavo Crash Bandicoot, mica partivo diretto con Ratchet & Clank Rift Apart. Sì, è anche una critica a quel gioco. Lo so, è un po' a caso. Bisognerebbe parlarne a parte, ma non l'ho mai giocato. So solamente che, rispetto agli originali, inserisce trame profonde, storie complesse. È un film! Ma Ratchet & Clank quando è stato un film, raga? Cioè... La trilogia del tempo, forse. Ma la trilogia del tempo comunque era molto semplice a livello di trama. Mizzama, Rift, a parte che me lo rendi praticamente un film con trame, sottotrame profonde e simili. Oh. Ma Ratchet & Clank era una critica alla società velata in un gioco per bambini. C'erano battute sulla pornografia, ma di che stiamo parlando? È tutto così strano, così poco pensato, c'è questa voglia di inseguire il mercato che però sta danneggiando il mercato, non so se mi spiego. E secondo me l'arrivo e il ritorno di un modo di intendere il videogioco più semplice, no? E soprattutto a prezzi più contenuti, secondo me potrebbe essere un po' una sorta di piccola rinascita del gaming moderno, voi che dite? Perché onestamente... È palloso che devo prendere un gioco e mi rendo conto che poi ho comprato un chiume allucinante che se non mi ci dedico e non ci gioco in maniera stabile nel tempo poi mi dimentico tutto e non so più manco avviare il menu. Tutti i giochi così, raga? Veramente? Cioè il gioco che più si avvicinava a questa filosofia era Spider-Man, ma perché banalmente quel gioco a difficoltà facile, normale, era una passeggiata. Io l'ho giocato a difficile perché volevo sfida, però mi capite, no? E insomma, diciamo che vorrei più Dynamite Cop e meno pacconi di trama, voi che dite? Preferirei che Horizon prendesse fuoco tra le fiamme dell'inferno e avere al suo posto magari dei giochi belli cazzari di Sony, voi che dite? Magari, sai, un ritorno di Killzone che uno dice, ma anche Killzone era... No, Killzone era uno sparatutto, raga, tra l'altro divertente, era uno sparatutto però... Però ho capito, magari non per forza Killzone, dato che non è negli interessi di Sony, ma fategli fare a Guerrilla qualcosa di un po' più cazzaro nel loro stile. Horizon non è stato fatto per essere un bel gioco Sony, è stato palesemente pensato per essere lo Zelda per chi non ha la Switch. Solo che non è profondo manco per un cacchio rispetto a Zelda. E io quel gioco lo odio, io odio Horizon, l'ho provato per più di 6 ore e passa quando fu... Madonna che noia! Cioè, io vi giuro, non so perché, ma... Forse il mio stile, non lo so, però i giochi pretenziosi ci stanno, però devono essere alternati, non è giusto che le nuove produzioni devono essere così tanto dei muri. Cioè io, per esempio, dovessi avere un pargolo prima o poi, no? Che cavolo gli faccio provare di giochi che stanno uscendo per ora? Cosa gli posso dare? Street Fighter è difficile in chiappa e non gli posso dare una roba del genere come primo gioco. Che cosa posso dargli? Cosa posso offrirgli? Lo dico io, gli posso offrire... No, giusto, manco Pokémon, li hanno resi degli open world incasinatissimi. Cosa gli posso dare? Tekken, no, manco Tekken. Tekken è diventato un casino. Cioè, se non fai le juggle allucinanti, non fai danni. Non esiste più il concetto di combattimento 1v1 classico. Le juggle sono sempre esistite, ma mica ti toglievano mezza vita. Cioè, se lo facevano poi venivano corrette nella patch successiva. È proprio cambiato il concetto di base che ci stanno dietro i Tekken. O ancora peggio, gli posso dare i platform, ma pure i platform li stanno rendendo dei mezzi disastri. Io Crash 4, che cacchio di difficoltà c'era, raga? Io sono morto qualche 40 volte negli ultimi stage, e tra l'altro non c'era manco quell'appiglio che volevo da quel gioco. Cioè i filmati erano di manco 2 minuti, e direttamente dovevo farmi livelli che duravano anche 10-15 minuti a testa. Capisco benissimo, però capite bene che il fascino dei Crash, soprattutto quelli Play 2, era il fatto che erano bilanciati da questo punto di vista. Non erano così gameplay e basta. Ecco, Crash 4 io lo considero un giocattolo piuttosto che un platform videogiocoso. È un giocattolo che puoi masterare, dove ci puoi, diciamo, buttare addosso a livello di profondità, però manca quella sensazione di apri lo stage, te lo spari e tanti saluti, soprattutto negli ultimi stage, troppo veramente, il fatto è che io mi confondevo e di platform ne capisco, li ho giocati parecchio, però madre santa, la difficoltà anche meno, cioè cresce come platform incasinato, non ce l'ho mai visto. Come platform incasinato io ci vedo più che altro un gioco come Rayman è sempre stato un gioco pieno di sottomeccaniche e roba incasinata, infatti non l'ho mai continuato veramente perché ogni volta perdevo i salvataggi e il gioco era stronzo per quello che era. Però capii, con tutto sto discorso che magari è un po' sconnesso e soprattutto poco definito perché sicuramente molti dissentiranno per quello che sto dicendo, ma la sostanza è questa: manca il cosiddetto entry level, manca il cosiddetto livello di entrata, l'inizio, diciamo. Manca, non c'è. Non c'è più l'entry level nel 2023, non c'è più l'accessibilità, c'è solo la difficoltà facile, che però è una strada, diciamo, è una strada di periferia, ok, per avvicinarti al gioco ma non godertelo. Cioè, raga, ma che palle un beat'em up dove nessuno ti fa male, ti fa del male, ti picchia, riesce a farti danno serio. Che palle un eventuale Ghost of Tsushima senza la tensione dei duelli. Un tempo i giochi li facevano pensando a un determinato target demografico. E quel target demografico veniva soddisfatto. Ora fanno i giochi per tutti e succede che chi voleva profondità si becca delle meccaniche, come si suol dire in gergo, undercooked, cioè proprio, scusate la pronuncia orribile, ma sottocucinate, cioè poco sviluppate. E chi invece vuole un'esperienza più accessibile si ritrova dei giochi che poi a un certo punto diventano dei wall of text di meccaniche incasinate. Cioè io non capisco perché... Se volevo qualcosa di facile, prendo giochi facili, se prendo giochi incasinati, prendo i giochi incasinati. Non che tutti i giochi devono essere incasinati un po' e poi un po' per tutti. Perché manca quello che io chiamo il cosiddetto mood, il mood del gioco. E io il mood del pick up and play, dei giochi che sono già pronti all'uso, no? Ok? Aumentano di difficoltà ma sono già pronti all'uso del primo stage, non ce l'ho più. Non ce l'ho più. Un gioco del genere, sapete qual è? Uncharted. Uncharted è stronzo. A parte gli enigmi, è molto entry level. Tanto, so pochi tasti. Tutto sommato è uno sparatutto in terza persona a copertura. Io da piccolo me lo sono sparato proprio con tutto il cuore. Cioè, magari l'uno no, che tra l'altro ho avuto molto in là rispetto al 2 e al 3, per esempio. Ma l'uno era molto Tomb Raider. Infatti, a un certo punto mi sono detto... Strano che sto gioco è molto meno lineare rispetto agli altri, cavolo, in certe parti mi sono un attimino bloccato, incasinato, però mi sono divertito, l'uno è veramente carino. Però il 2 e il 3, cioè, sono più alla mano, più lineari, ma non banali, lineari, semplici, però, capito, quell'esperienza lineare era bella a punch, no? Proprio voi prendevate i nemici, proprio gli buttate addosso tutti i proiettili di tutto il paese che state invadendo per cercare i tesori e basta, poi vi arrampicavate e c'era quel panorama bellissimo, quella sensazione d'avventura, quell'ambiente protetto. È una sensazione che non sento più in nessun gioco, non c'è più l'ambiente protetto, c'è la pretenziosità. Ed è il motivo per cui il primo The Last of Us me lo so goduto veramente tanto e il 2 l'ho quasi detestato in certe parti di gioco. È il motivo per cui i Ratchet & Clank su PS2 e su anche quello per PSP erano così freschi, no? Perché ti buttavano lì in situazioni e cose diverse, sbloccavi roba, le armi che usavi fin dall'inizio diventavano un'altra roba alla fine del gioco, e poi giochi la trilogia del tempo e ti rendi conto che a spasso nel tempo era quella via di mezzo perfetta, e poi ti metti a giocare per esempio quello PS4 e ti rendi conto che hanno sacrificato tutto quello che rendeva fresco, no? L'originale per Play 2 per continuare con questo trend del sembrare qualcosa di più di quello che non si era. Per farvi capire, in Ratchet & Clank 2016, io che l'ho finito anche con tutto il cuore perché tutto sommato non è malvagio, forse è uno dei peggiori Ratchet & Clank, però non è malvagio. E il fatto è che tu giochi, incontri i vari personaggi. Nell'originale incontrare i personaggi era parte del fascino del gioco, perché scattavano dei filmati molto affascinanti che ti facevano entrare subito nel mood del pianeta in cui eri sbarcato. I filmati dei incontri nei pianeti li hanno resi delle discussioni con degli NPC in Skyrim o in Oblivion. uccidendo tutto il fascino che era quello di dare questo mondo alieno molto fantasy eppure molto, molto cartoon, va bene? E poi i pianeti tagliati, tutta sta roba qua, però capì le scene del film, il film poi, madonna mia, a me è piaciuto anche molto, non capisco tutte le critiche violente che sono state fatte, è una perfetta avventura di Ratchet & Clank adatta ai bambini proprio 100%, non ho visto neanche un minimo della critica sociale che c'era nella storia del, appunto, del primo gioco. Il primo gioco era veramente incazzato a livello di critiche sociali, però capì, pretenziosità però spacciata per profondità spacciata per profondità annullata perché bisogna raggiungere tutti e si perde un po' il filo a un certo punto, diventa un casino. Anche io stesso mentre vi ho detto questi discorsi mi sono un po' confuso e mentre vi dicevo queste cose mi sono detto, ma sta cosa quadra, sta cosa ha senso? E io una risposta a sta roba ce l'ho, state tranquilli, la risposta è semplice. Il fatto è che se io sento che manca qualcosa, cioè i giochi che sono dritti al punto e che magari ti prendono la mano e ti portano a sviluppare le tue abilità da videogiocatore, dato che sono stati pensati per chi si introduceva a questa serie, a questo mondo di gioco, beh, forse è perché manca. Voi che dite? Ad esempio, io vorrei che la serie di Prince of Persia tornasse, come ai vecchi fasti, fosse dritta al punto, ovvero mettere trame fascinose con tutta la, diciamo, Tutto il fascino dell'ambientazione araba e del misticismo di quella cultura, e mi butti tutto sto materiale all'interno appunto di un parkour che magari è una versione più non problematica, la parola sbagliata proprio per eccellenza per sta roba, però magari una versione più difficile del parkour di Assassin's Creed, ma più soddisfacente, dato che appunto fare le stesse cose è un attimino più disastroso. Ci aggiungi però la fluidità del parkour di AC, di Assassin's Creed, e beh, mi porti il giocatore verso degli stage che partono da una difficoltà banale, ma che servono appunto per farlo calibrare, no? Per dargli il tempo di comprendere il gioco, e poi piano piano lo butti in degli stage sempre più disastrati, e magari verso la fine del gioco metti magari qualche pezzetto di parkour bello disastrato, ma senza fare esplodere la difficoltà dei livelli estremi. Al massimo l'unica cosa che puoi ritoccare sono i combattimenti, e i combattimenti magari me li rendi veramente difficili, però il design in sé, no? Il game design manca di questa cosa dell'entry level. O sei veramente un deficiente che non c'hai cervello e quindi il gioco è troppo semplice per gli standard di un videogiocatore come me, ok? Oppure il gioco è talmente disastrato che c'hai bisogno di farti un lavoro a tempo pieno per capirci una vaga meccanica. Vorrei che tutti i giochi fossero banalmente come Destiny 2, ok? Il gioco è uno sparatutto, cioè non è che c'è molto da sapere, c'è uno sparatutto, c'è delle abilità, prendi, spari, voli in giro, prendi gli equipaggiamenti che ti piacciono e ti fai bello. Però, man mano che avanzi nel gioco, ti informi e vedi cose nuove, che il gioco non ti spiega, ma quello è un difetto di Bungie, con, diciamo, tutta la campagna delle nuove luci, ne parleremo. Però, cioè, tu impari nuove meccaniche, nuove cacchiate, piano piano tu vedi che hai iniziato, che non sapevi manco come sparare decentemente, e che adesso magari hai una mira fighissima, hai delle abilità allucinanti, hai un'armatura fantastica, sai tantissime cose, sei nel mezzo di un qualcosa di veramente complesso e complicato e pieno di sfaccettature che però, come posso dire, comunque è stato un percorso calmo, rilassato, perché ragazzi le curve di apprendimento non devono essere abolite per la massa, no, il contrario, devono essere rese divertenti tanto quanto giocare al videogioco, e questa era la filosofia dell'epoca PS2 e PS3, e sì, se pensate che i giochi all'epoca erano più difficili, è perché all'epoca ti davano il tempo di comprendere il gioco, e una volta fatto ti buttavano addosso delle sfide che erano progressivamente sempre più difficili, non sempre più diverse ma sempre facili, o ancora peggio, sempre difficili costantemente, e da lì poi il gioco ti abbandona pure a te stesso. Manca la curva di apprendimento, che i plug and play, tra l'altro, prendevano a metà, cioè si mantenevano bassi, ma magari avevano una profondità intrinseca, che magari poteva essere settata o tirata fuori dopo un lungo gioco, che poi però ti abituava e ti allenava a poi provare altri giochi simili. Per esempio, Dark Souls, no? Ok? Dico questa cosa e chiudiamo la puntata. Dark Souls. Tu apri il gioco e ti uccidi, ti picchi, poi ti odia Dark Souls. Va benissimo, va benissimo. Ah, io se voglio giocare a un'esperienza del genere, che devo fare? Mi attacca al tram? I Souls-like devono essere tutti così veramente bastardi? No, sapete chi ci ha pensato? Electronic Arts, Star Wars Jedi Fallen Order. Jedi Fallen Order, per quanto sia molto derivativo, ok? Ha un po' l'arrampicata degli Uncharted, ha un po' la struttura dei Souls-like, ma un po' alla Ratchet & Clank, ok? Tutta questa roba qua, no? Ma ragazzi, è un entry level ottimale come gioco tutto sommato. Ok, il gioco un po' ti odia. Vabbè, io l'ho giocato, mi pare, a difficoltà normale, magari a facile anche più semplice, però è un gioco che ti prende per mano. Il gioco ti butta le sfide incazzate solamente quando è sicuro che il giocatore a quel punto della storia sa tutto quello che può fare e può rompere il gioco se si ricorda di tutte le abilità che può fare. Non che comunque mantiene una difficoltà infame dall'inizio del gioco, non dandoti possibilità di migliorare, o ancora che si mantiene troppo stupido e semplice fino alla fine. Perché io non posso proprio odiarmi da solo, né mi posso annoiare quando apro un videogioco. Questo è il discorso. E i plug and play erano un po' quel ponte di mezzo, erano quella base. Dynamite Cop si mantiene facile, ma se vuoi fare le cose veramente divertenti e vuoi la vera varietà, come ne ho parlato prima, devi un attimino impegnarti. Se vuoi fare quelle 10 hit combo allucinanti, grappling proprio senza senso, stile Nina, stile King di Tekken, le puoi fare, ma non c'è motivo di farlo, è solo per divertirti, ecco. Devi migliorare per divertirti, non migliorare per andare avanti. Non deve essere una roba disperata andare avanti in un gioco, né deve essere una cazzata. Questo è. Poi la difficoltà è soggettiva, per carità, o oggettiva. Io so, sai che per esempio sono dei giochi difficilotti, non li odio, diciamo. Riesco a passarmeli, ecco, con un po' di concentrazione e impegno, non sono una sfida troppo difficile, ho affrontato oggettivamente di peggio. Però, ecco, mi sono chiesto, ma quei disgraziati che l'hanno avuto, no? Ma che cosa fanno? Si mettono a terra in posizione fetale, tutto qua. Detto questo, direi che questa puntata può finire qui. Spero che il discorso vi sia piaciuto, spero di avervi fatto scoprire una perla, ovvero Dynamite Cop, e spero che il discorso appunto sul concetto di plug and play e curva di apprendimento nei videogiochi sia stato di vostro gradimento. È letteralmente un racconto di esperienza diretta, quindi se sentite magari cose di cui dissentite posso benissimo capire. Alcune cose tra l'altro sono andato molto a braccio e molto a quello che ricordavo, quindi abbiate pietà della mia povera anima se magari cambio idea nel corso del tempo, perché può capitare, ragazzi. Vi dico solamente che ho citato giochi che, se tutto va bene, ho giocato anche 3-4 anni fa, quindi capitemi. E detto questo, direi che 3-4 anni fa, ma anche 5-6, porca miseria, il tempo passa, sto invecchiando, morirò giovane. Detto questo, direi che questa puntata può finire qui, ci vediamo alla prossima, bye!